Daniele Colonia è sinologo e sociologo delle migrazioni e socio fondatore dell'Agenzia di Ricerca Sociale Codici. Si occupa di ricerca sociale applicata e di formazione sui temi delle migrazioni straniere in Italia e in Europa, nonché delle relazioni tra il contesto culturale italiano e quelle dei paesi di provenienza delle principali popolazioni migrate presenti in Italia, con particolare riferimento all'area cinese. Bene, ora lascio la parola a Daniele Colonia.
Buongiorno a tutti. Io comincerò questa giornata parlando delle migrazioni interne in Cina, che possono essere un tema che, diciamo così, introduce bene e prelude poi alle riflessioni portate avanti da Patrizia Farina e me stesso in seguito nella mattinata, anche se inviterei anche tutti quanti a ragionare sul fatto che le migrazioni non sono tutte uguali e non necessariamente quello che avviene all'interno della Cina con le migrazioni interne della Cina si traduce poi in analoghe realtà rispetto alla migrazione internazionale da alcune molto molto selezionate zone della Cina verso l'Italia. Però è importante parlare delle migrazioni interne cinesi se non altro perché sono attualmente il più grande fenomeno migratorio a livello mondiale. Un fenomeno migratorio che non è importante solo in termini assoluti, anche se questi sono ragguardevoli, ma per quello che ci racconta dei cambiamenti profondi in atto nella Cina degli ultimi 30 anni. Vi do pochi dati, però sono dati abbastanza importanti. Il primo dal quale vorrei partire è un dato del 2002, le fonti sono quelle dell'Ufficio di Statistica della Repubblica Popolare Cinese, che dava al 39% la popolazione residente in aree urbane, 39% nel 2002, significava che fino al 2002 la popolazione cinese era sostanzialmente ancora una popolazione rurale, non vorrei dire contadina, perché nelle aree rurali della Cina di oggi i contadini non sono poi più così numerosi come erano un tempo, per quanto. 39%. Nel 2010 escono delle nuove previsioni, proiezioni diciamo così demografiche, che stimano intorno al 2015 l'anno in cui la popolazione residente in aree urbane sorpasserà quella in aree rurali. All'inizio di quest'anno, nel 2012, esce il dato sulla nuova percentuale di popolazione cinese che risiede nelle città ed è il 52%. Questo vuol dire che la Cina è passata dal 2002 al 2012, ammesso che queste statistiche siano attendibili, ma direi che a grandi linee, poi magari su questo è più esperta Patrizia, possiamo prenderle per buone, nello spazio ristretto di 10 anni la Cina ha compiuto qualche cosa che in altri contesti ha richiesto tempi che vanno dai 30 anni al secolo, no? 10 anni per raccontare quello che potremmo definire in parole un po' grezze lo svuotamento delle campagne cinesi. Secondo i dati dell'ultimo censimento, l'ultimo censimento in Cina che è stato nel 2010, risultano essere viventi da almeno 6 mesi lontani dal proprio luogo ufficiale di residenza 260 milioni di persone. 260 milioni di persone, tanto per darvi l'idea dell'ordine di grandezza di cui stiamo parlando, è molto di più del totale dei migranti internazionali stimati per esempio dalle Nazioni Unite a livello globale. Ok? Cioè migra più gente in Cina che in tutto il mondo da un paese all'altro. Di questi 260 milioni di migranti, una certa quota sono migranti che migrano da zone suburbane o diciamo così zone urbane di piccole dimensioni a zone urbane di grandi dimensioni. Quelli che migrano da zone rurali a zone invece urbane sono circa 220 milioni. Ok? Ancora una cifra gigantesca. Ora qui invece mi muovo su un terreno molto più insicuro, nel senso che abbiamo dati regionali ma non c'è un dato nazionale attendibile, ma per esempio tra questa forza lavoro migrante, perché così la possiamo definire, questi migranti che migrano sono tutte persone in età attiva o la stragrande maggioranza di essi sono persone in età attiva e tendenzialmente queste migrazioni sono dettate da una spinta legata all'attività lavorativa. Ebbene, nella provincia del Guangdong, che è la vera fabbrica del mondo. Quante volte sentite dire la Cina è la fabbrica del mondo? Non tutta la Cina. Alcuni luoghi della Cina sono i luoghi in cui si concentra l'industria manifatturiera orientata all'esportazione. E il principe di questi luoghi è sicuramente il delta del fiume delle Perle nella regione cinese del Guangdong. In questa regione il 60% di questi migranti è di sesso femminile. Diciamo anche che sono quasi sempre persone di età giovanissima. Non parliamo più in realtà di migrazioni di contadini che si inurbano nelle città. Questo poteva valere per gli anni 80 e 90, dove a spostarsi erano persone che in effetti, prima di trasferirsi in città a lavorare nelle fabbriche o nel settore dei servizi, i cosiddetti Mingong, come li si chiamava all'epoca, erano davvero gente che prima lavorava nei campi. Ma oggi quelli che migrano sono persone che in queste aree, essendo già figli e soprattutto figlie di genitori e soprattutto di madri che sono state migranti a loro volta, sono tutte persone queste che hanno tendenzialmente potuto, per esempio, studiare, proprio grazie al fatto che, essendo figli di migranti, i migranti genitori hanno spesso desiderato dare loro l'occasione di munirsi di qualche strumento di mobilità sociale verso l'alto un po' più solido di quelli che avessero, di quanto avessero avuto a disposizione loro ai loro tempi. Questo significa che le nuove migrazioni dalle aree rurali alle aree urbane stanno in realtà attingendo ai serbatoi di risorse umane relativamente qualificate di queste aree, cioè le persone che hanno dei livelli di istruzione, per quanto minimi, comunque esistenti e solidi. Le persone che vengono sottratte alle zone rurali della Cina oggi sono persone che sono mediamente dotate della licenza media, dell'equivalente della licenza media cinese, per dire. Quindi il fenomeno di cui che stiamo osservando è un fenomeno che ha implicazioni molto più pesanti in un paese come la Cina di quelli che siamo tendenzialmente associati, che tendiamo ad associare allo spostamento dalla campagna alla città, no? Quando noi parliamo di queste cose tendiamo a pensare alle nostre trasformazioni da paese agricolo rurale a paese predominantemente urbano, eccetera, eccetera. A parte che l'Italia è sempre stato un paese in cui la città ha avuto un ruolo forte. La situazione attuale è interessante perché queste persone, quando migrano nelle città, incontrano problemi che per alcuni aspetti possono assomigliare molto a quelli che vivono in paesi come l'Italia, gli immigrati da paesi esteri, da paesi poveri. Perché? Perché anche se questa normativa sta proprio in questi anni, in questi ultimi 5 anni, passando attraverso successivi tentativi di revisione, ma fino ad adesso in Cina, se si è residenti rurali, si ha un certificato di residenza rurale che sostanzialmente consente di trasferirsi senza particolari problemi da un'area rurale ad un'altra area rurale. Ma se ci si sposta da un'area rurale ad un'area urbana, questo certificato di residenza rurale non permette, per esempio, di usufruire di tutti quei servizi che nelle città sono riservati ai soli residenti urbani. Cioè si va a configurare una situazione tipica di quella formazione di un underclass fatta da lavoratori migranti che osserviamo anche nei nostri contesti europei. Quando racconto questa cosa spesso mi trovo davanti a delle reazioni, come dire, un po' di disappunto, dicendo: ma guarda questi cinesi, che strane leggi che fanno. Ci dimentichiamo che le avevamo anche noi queste leggi, cioè se vi andate a rileggere Milano Corea, cioè un libro fondamentale sulla storia delle migrazioni interne in Italia, scoprirete che l'Italia aveva delle leggi di origine ancora fascista che vincolavano, per esempio, allo stesso modo le persone di residenza rurale alla residenza in contesti rurali. I primi migranti meridionali a Torino non potevano avere accesso a tutti i servizi a cui avevano accesso i torinesi perché non erano torinesi. Era anche una questione normativa, non soltanto di opportunità. E in Cina questo è un problema clamoroso. In Italia si è risolto relativamente presto perché è successo che ci si è accorti abbastanza rapidamente di quanto questi nuovi lavoratori potessero essere anche nuovi votanti, quindi persone con un diritto di voto in grado di spostare gli equilibri politici all'interno delle grandi conurbazioni dell'Italia degli anni 60. E quindi immediatamente su queste persone sono confluiti gli interessi dei maggiori partiti dell'epoca, che hanno fatto di queste masse di forza lavoro dei bacini di reclutamento di come dire, sostenitori e come dire, militanti dei rispettivi partiti e delle rispettive organizzazioni anche politico-culturali. In Cina questo ovviamente non avviene, queste persone non vengono concepite come un capitale se non per coloro che li occupano, e come spesso succede nell'ambito delle migrazioni, chi occupa forza lavoro migrante vede solo le braccia, no? A costo di sembrare un po' retorico, però questa cosa purtroppo è vera ancora oggi, e quindi tendenzialmente di tutto quello che quell'essere umano è, al di là del suo essere braccia al servizio del profitto dell'impresa in cui viene impiegato, viene tralasciato. La situazione in Cina era che fino a poco tempo fa, parlo fino almeno al 2005-2006, un migrante rurale in una città come Pechino, per dire, che è sicuramente una delle grandi mete di questi flussi, oltre alle grandi città della costa meridionale, poteva impiegare anche 12 anni a passare dal proprio hukou o dal proprio certificato di residenza rurale ad un certificato di residenza urbano. 12 anni vuol dire che per 12 anni questa persona, se ha dei figli, non li può mandare alle scuole della città, non li può portare in ospedali se non pagando privatamente, no? Cioè con una serie di costi aggiuntivi rilevanti, soprattutto per persone che sono in condizioni di difficoltà economica. Questo ha portato a tutta una serie di strane conseguenze. Per esempio, tra gli ingredienti della nascente società civile cinese ci sono anche tutta una serie di organizzazioni che potremmo definire grassroots, cioè che nascono dal basso, che provano a temperare l'impatto di queste situazioni socialmente estremamente difficili, di grande vulnerabilità sociale. Sono per esempio nate delle scuole animate inizialmente da volontari, poi adesso queste cose stanno diventando delle vere e proprie ONG, per esempio, che propongono insegnamento, tra virgolette, parificato ai figli dei migranti nelle città. Parificato un po' per modo di dire, perché di fatto questi diplomi non sono ufficialmente riconosciuti come validi allo stesso modo di quelli rilasciati dalle scuole delle città, però in realtà il contenuto degli insegnamenti è diventato sempre migliore, al punto tale che questa persona poi un domani può effettivamente tentare di essere inserito in una scuola diversa e trovarsi tutto sommato bene. Aggiungerei altre due considerazioni importanti. Queste migrazioni così imponenti stanno chiaramente trasformando non soltanto i rapporti di forza all'interno della popolazione lavorativa cinese, hanno un impatto sul mercato del lavoro cinese, questi numeri che non è possibile trascurare. Nelle situazioni in cui c'è una fortissima competizione per il lavoro, nei contesti come il delta del fiume delle perle, tendono ad avere, hanno avuto quantomeno fino a tutti gli anni 2000, un effetto di abbassamento dei costi della manodopera, era sempre possibile trovare lavoratori che lavorassero a meno. Però poi piano piano ha cominciato ad emergere un ulteriore fenomeno. Queste aziende si sono accorte di qualche cosa, anche qui c'è un parallelo interessante con quello che succede in Italia, che tutto sommato per loro, sì, certo, era importante avere della forza lavoro che lavorasse per pochi soldi e che fosse docile, di qui la preferenza per lavoratrici donne, più facilmente ricattabili, più facilmente costringibili in schemi anche di ricatto familiare, per cui le donne sono più facilmente sottomesse a pressioni familiari che le obbligano per esempio a dare parte dei loro stipendi alla famiglia rimasta nelle aree rurali, oppure ai loro figli, no? E questo le mette in una situazione che il datore di lavoro può utilizzare a danno di questa persona. Per cui sì, forza lavoro che costa poco e che sia ricattabile, però allo stesso tempo forza lavoro che rimanga sul posto di lavoro per un tempo sufficiente a garantire una buona competenza nel lavoro che fa. Invece la corsa al ribasso dei prezzi del costo del lavoro a livello locale ha determinato una effervescenza costante all'interno di questo mercato del lavoro, per cui le persone tendenzialmente sono sempre alla ricerca di chi offre qualcosa di più, anche uno yuan in più, e io mi sposto dall'azienda in questione, causando una tale mobilità interna orizzontale all'interno delle diverse fabbriche che è anche da questo che poi negli ultimi 5 anni hanno cominciato ad emergere tentativi di regolamentare in modo più fitto questo mercato del lavoro, non solo perché c'è stato l'intervento per esempio di associazioni di avvocati cinesi che hanno scelto di fare quello che i sindacati cinesi non fanno, cioè tutelare i lavoratori, tutelare le invertenze e cause nei confronti delle imprese, ma anche perché gli imprenditori stessi si sono accorti che dovevano fornire qualche incentivo materiale per far sì che i lavoratori non si spostassero così tanto. Questa è una realtà, quando poi parleremo dell'immigrazione cinese in Italia, che in alcuni settori, in particolare in quello manifatturiero, che in Italia rimane un forte datore di lavoro dell'immigrazione cinese, pur essendo un settore meno importante di quanto non fosse un tempo, anche qui troviamo una situazione molto simile, cioè anche qui abbiamo una situazione in cui le persone è difficile legarle, no? Io ho appena finito un lavoro di ricerca sull'immigrazione bangladeshi in Veneto, in Lombardia, e mi sono sentito raccontare da datori di lavoro veneti e lombardi le stesse identiche cose, ossia il difficile tenerseli questi lavoratori, perché se sentono che se c'è un'altra impresa che paga un po' di più, capite, stiamo parlando in realtà di dinamiche che sono locali ma sono anche davvero globali, hanno molto a che vedere con il modo in cui oggi si fa competitività, no? A livello globale, e il che è anche tutto piuttosto deprimente. Infine un'altra cosa che vorrei rimarcare è che se questi dati che vi ho citato prima sono seri, sono attendibili, la Cina di oggi è una società in cui almeno un cittadino su 5 è un migrante, capite? È una cosa che credo non abbia precedenti nella storia cinese, forse nella storia di nessun paese, ma sicuramente non ha precedenti nella storia della Cina, dove migrazioni interne ce ne sono state tante, ma su questa scala e con questa profondità forse mai. E questo credo abbia delle implicazioni profondissime per il modo in cui cambia la società, in cui cambia anche la cultura e forse anche la politica cinesi. Tutti questi spostamenti cambiano la testa della gente, e dato che, come dicevo prima, a migrare non sono più persone con livelli di cultura molto bassi o con una totale incomprensione dei nuovi mondi con cui entrano in contatto, ma invece persone che sono abituati a confrontarsi con questi nuovi mondi molto prima di emigrare, attraverso la televisione, il consumo dei media, la rete, network di relazioni che oggi in Cina vengono coltivate spesso, per esempio, utilizzando gli internet caffè, gli internet point. Dato che i migranti sono persone giovanissime, sono tutte native digitali, tutta questa cosa ha un suo impatto, sta creando nuove culture e subculture urbane, per esempio. La immagine dominante nei mass media cinesi di questi migranti è ancora molto virata al negativo. Nelle grandi città cinesi si tende sempre a dipingere ogni problema sociale di cui soffre una città come un problema generato soprattutto dalla forte presenza di lavoratori immigrati, no? E come succede anche nelle nostre città, invece poi quando si va a grattare sotto la superficie si scopre che questi lavoratori immigrati sono fonte di innumerevoli introiti più o meno irregolari per fasce estremamente disparate della popolazione di queste città, da quello che affitta una camera del proprio appartamento a una famiglia di migranti per affitti esorbitanti, a quello che si fa da intermediario per trovare il lavoro, al trafficone che gli spiega come fa ad ottenere determinati servizi pur non avendone diritto, a quello che ti procaccia gli hukou falsi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qualcosa possiamo apprendere anche per gli scenari italiani da questo quadro, ammetto, molto schematico che vi ho proposto nel poco tempo a mia disposizione. Non so se ho ancora un po' di tempo, sì. Se no? Ok. Perché una cosa sulla quale vorrei portare l'attenzione è anche il fatto che avere così tante donne all'interno di questa particolare migrazione non è un dato secondario. Le donne in Cina da molto tempo a questa parte, ma sicuramente dall'epoca della politica di riforma e apertura in avanti, hanno giocato, a mio parere, un ruolo più forte di quello degli uomini nelle trasformazioni sociali che vediamo, proprio perché sono investite da sollecitazioni molto più forti, mediamente, di quelle a cui sono soggetti i loro omologhi maschi. Vengono sovraccaricate, in un certo senso, di responsabilità, e questo le costringe, presto o tardi, a compiere delle scelte che tendenzialmente divengono, a volte anche in modo confuso, scelte capacitanti. Se qualcuno di voi ha avuto modo di leggere il bel libro di Leslie Chang su le donne migranti interne della Cina, che si chiama Operaie, troverà che questo libro racconta sì molte situazioni di sfruttamento, però il filo narrativo principale è quello di donne che trovano all'interno del loro percorso di vita, innovato dalla migrazione e stravolto dall'immigrazione, percorsi di capacitazione personale estremamente importanti. Non voglio usare la parola emancipazione perché sarebbe troppo, però sicuramente queste donne diventano più capaci di fare le cose, di muoversi in autonomia, e spesso più spregiudicate e coraggiose degli omologhi maschi, proprio perché hanno la sensazione netta che se non si aiutano da sole, no? Nessuno le aiuta davvero. E sta emergendo una nuova consapevolezza femminile in Cina che per alcuni aspetti è problematica, perché per esempio va di pari passo con una disponibilità anche all'autosfruttamento molto forte, e questa cosa chiaramente ha delle implicazioni, scaturisce anche in una sorta di cinismo diffuso che però è tipico di questi tempi in Cina, anche tra i maschi sicuramente. Però il fatto che comunque, per quanto ciniche, sono comunque donne che magari rimangono incinte, devono occuparsi dei figli, hanno preoccupazioni, sono per esempio, si è scoperto, si è capito molto bene, sono le vere caregiver anche nella Cina, così come lo sono in Italia, lo sono anche lì, e questo ha scardinato tutta una serie di considerazioni in Cina, perché ricordatevi, credo che sia ormai, come dire, competenza comune di chi si occupa di queste cose, in Cina l'idea della preferenza per il maschio nelle aree rurali era spesso, se non sempre, legata all'idea che il maschio, essendo inserito in un modello familiare che si voleva o si pensava patrilocale, sarebbe rimasto comunque a occuparsi dei genitori insieme alla propria moglie, ovviamente, e ai propri figli fino alla morte degli stessi. Questa cosa non esiste più in Cina, non c'è più un reale patrilocalismo matrimoniale dei figli maschi primogeniti portatori di lignaggio. Questa cosa si è molto sfilacciata proprio grazie anche a queste grandi migrazioni di cui stiamo parlando, e si è capito invece che le donne, le figlie spesso in fortissimo contrasto con madri che le vedono e glielo fanno anche abbastanza capire, come venia a perdere, aveva scritto Patrizia Farina un po' di anni fa, e tutto sommato l'espressione rimane azzeccata per descrivere il modo in cui spesso vengono viste dalle madri nelle zone rurali le figlie. Ebbene, invece, tutt'altro che venia a perdere, oggi sono queste le persone della famiglia che, malgrado si siano trasferite in grandi città della costa o diciamo delle aree metropolitane più ricche della Cina, Pechino, Chongqing, Shanghai, Wuhan, compagnia bella, queste sono donne che si prendono la briga di tornare a casa e occuparsi della famiglia, quando magari invece il figlio maschio primogenito, che si è sposato e ha deciso di trasferirsi in città, magari arriva perfino a non usufruire delle vacanze, di tutte le sue vacanze, per tornare in famiglia, cosa che rappresenta un'infrazione gravissima alle regole della pietà filiale cinese, no? Però si vede perché spesso e volentieri questi uomini rurali urbanizzati, se hanno poi una modesta fortuna, poi che cosa fanno? Anche qui trovo un parallelo con quello che poi si è osservato in Italia, soprattutto con le prime generazioni di migranti di successo maschi. Cioè, non vogliono più una moglie delle proprie zone, no? Hanno detto, per siglare questa ascesa sociale, questo nuovo status che ritengono di aver conseguito, si cercano la moglie o la fidanzata metropolitana, e mai gliene incoglie, perché la fidanzata metropolitana gli dice, ma come, le ferie, no? Le famose ferie della festa di primavera le dobbiamo passare in quel posto scombinatissimo, lontanissimo, irraggiungibile, da cui vieni tu? No, non se ne parla, facciamo la festa con la mia famiglia a Shanghai, capite? E queste sono situazioni, ripeto, che stanno cambiando proprio anche il modo in cui viene concepita la famiglia in Cina. Quanto tutto questo preluda ad una società più disposta a rivedere anche i ruoli sociali all'interno della, come dire, delle proprie coorti più giovani di popolazione, quelle che fanno la forza di lavoro e le forze di lavoro del paese, anche in termini di ruoli di genere, credo che sia materia di accesa discussione, non è qualche cosa rispetto alla quale io mi sento di trarre adesso delle conclusioni. Rimango però molto colpito dalla rapidità di questi mutamenti e cambiamenti. Qualche spia di tutto questo la possiamo cogliere anche nel modo in cui ragionano le donne cinesi delle aree di emigrazione in Cina, che hanno come meta principali paesi europei, in particolare l'Italia. Le donne migranti di questi ultimi anni che raggiungono l'Italia, anche da zone storicamente legate all'Italia da rapporti di lunga durata come il Zhejiang, sono donne che sono ormai portatrici di un pensiero su se stesse, sulle proprie identità sociali, sul proprio corpo, che hanno poco o nulla a che spartire con il modo in cui le loro madri vedevano se stesse. In questo sono davvero in sintonia con quello che succede con le migranti. È anche una delle ragioni per cui, e questo magari così chiudo anticipando un po' un discorso che spero di riprendere poi magari insieme con Patrizia più avanti, ha portato anche a trasformare molto il panorama delle donne cinesi in Italia che rimangono coinvolte in situazioni prostitutive. Se qualche anno fa era abbastanza facile raccontare una situazione in cui predominava l'elemento di donne provenienti da zone del nord-est della Cina, donne già in qualche modo familiarizzate con l'attività prostitutiva anche prima dell'emigrazione, quello che vediamo oggi è molto diverso. È molto diverso perché emigrano donne che sono molto disincantate, appunto ciniche in un certo senso rispetto al modo in cui sono disposte anche a utilizzare le scarse e talvolta penalizzanti risorse a loro disposizione per conseguire i propri obiettivi di realizzazione personale ed economica, però questa nuova consapevolezza è ciò che per esempio permette loro di inserirsi in contesti lavorativi che in altri tempi sarebbero stati totalmente inconcepibili per queste persone.